Big Mag. Cronaca, cultura, spettacolo. Il meglio della settimana su Controradio.
Bentrovati per una nuova puntata di Big Mag in onda anche questa settimana con alcune delle principali interviste, contributi e testimonianze che abbiamo raccolto durante questa settimana di lavoro giornalistico, musicale e con TIF. Alcuni abitanti del quartiere di Rifredi a Firenze che hanno partecipato alla manifestazione del 28 marzo scorso di contestazione all'apertura della sede del partito di Roberto Vannacci, futuro nazionale, in piazza Tanucci, stanno ricevendo in queste ore multe dai 1.000 ai 10.000 euro. La denuncia arriva dal comitato Tanucci Piazza Aperta e si riferisce appunto alla manifestazione di 3 settimane fa, quando centinaia di cittadini e cittadine, famiglie e bambini sono scesi in piazza pacificamente per protestare contro la presenza nel quartiere di futuro nazionale. Una mobilitazione che ha visto anche delle letture antifasciste sabato scorso nella stessa piazza. Su questo abbiamo sentito il consigliere comunale di Sinistra Progetto Comune, Dimitri Palagi.
Questa situazione delle misure pecuniarie colpisce più direttamente, più velocemente e costringe la persona, diciamo, che viene accusata, a cui viene notificata la sanzione, la costringe a dover fare i conti con aspetti economici molto più rilevanti di prima, mi viene da dire. Sul piano politico a me sembra evidente quello che è il senso: provare a dividere tra buoni e cattivi. E nonostante in piazza Tanucci le immagini, le foto parlavano di famiglie, di persone che mangiavano un lampredotto, bevevano un bicchiere di vino, stavano lì a socializzare, si è voluto comunque colpire delle persone che semplicemente in maniera spontanea hanno voluto esprimere, in continuità con quella che era diciamo la manifestazione preavvisata, ma in maniera assolutamente tranquilla, come può fare qualsiasi cittadina e qualsiasi cittadino in una piazza vissuta, ribadisco. Effettivamente si è creata una situazione di tensione di cui c'è un unico responsabile, un eurodeputato, che ha fatto un video dicendo: chissà quante fave incontrerò a Firenze, mentre snocciolava le fave. E se a quella provocazione ci sono delle persone che scelgono di rispondere a voce, senza in nessun modo usare violenza, scegliere di procedere a delle sanzioni economiche, troverà comunque, io penso, una risposta, e noi saremo assolutamente disponibili perché quelle sanzioni economiche non siano un aggravio individuale, ma che ci sia una risposta collettiva di tutta la città, come sono state anche le manifestazioni che ci sono state.
Yeah.
A Firenze, dopo l'accoltellamento a Novoli il 13 aprile scorso, che ha visto il ferimento di un 56enne a causa di una tentata rapina, è scontro tra centrodestra e centrosinistra sul tema della sicurezza in città. Per Marco Stella di Forza Italia, la città è fuori controllo, mentre l'assessore con delega Andrea Giorgio parla di fallimento totale del governo Meloni sulla sicurezza. Al di là di questo braccio di ferro e del botta e risposta politico, siamo andati a sentire cosa ne pensano gli abitanti del quartiere. Sentiamo dunque le voci raccolte da Domenico Guarino.
La sicurezza, cioè, sembra una cosa abbastanza tranquilla, ci siamo stupiti tutti di quello che è successo.
Cioè, una zona che voi valutate tranquilla?
Durante il giorno sì, ora la sera io non ci sono, visto che non glielo so dire.
Per quanto riguarda le voci delle persone che vengono qui a comprare il giornale, che hanno detto? Abita in zona?
Sì.
Ritiene che la zona sia sicura?
Sa, dove sono io, abbastanza sicura. Poi però, sì, mi è capitato però in fondo alla strada.
Posso chiedere un'ultima cosa? Lei esce di sera o si sente poco sicura la sera?
Di sera non esco, a metà pomeriggio sono già a casa.
No, io non ho nessun problema. Io anche ieri sera sono uscito alle 11, nessun problema. Non percepisco niente, per cui per me non è...
Coltellamento avevi sentito?
Quando è successo?
L'altra sera.
Non ieri, la sera avanti?
Sì.
Io la percepisco come una zona sicura, per cui...
Nessun problema.
Nessun problema.
A dire la verità, e la sera è un po' particolare, cioè un po' pericolosa la sera, però noi siamo già abituati, quindi
Esce la sera o ha paura?
Allora, lavoro qui in zona, ma il mio marito mi viene sempre a prendere, perché da sola ho paura di andare.
Io ci sono nato qui, a livello di pericoli di questo livello non c'è mai stato nulla.
Quindi sorpresa, diciamo.
Sì, sicuramente, è una cosa fuori da ogni logica, non me lo sarei mai aspettato.
Lei abita da quanto tempo qui?
Pochi mesi.
La valuta una zona sicura?
Qui sì.
Non ha sentito di questo accoltellamento?
No, non so niente.
Ma è un po' critica, parecchio critica, perché per via di questi extracomunitari che non hanno lavoro, non hanno casa, non hanno nulla, purtroppo sono costretta a delinquere.
Ma diciamo che chiaramente questa sicurezza è sempre più, diciamo così, limitata, per cui siamo sempre, come dire, un pochino sul chi va là, perché può succedere qualunque cosa. Basta vedere a massa che cosa è successo, ma anche a Firenze, voglio dire, l'accoltellamento qui.
Tutti i giorni c'è sempre qualcosa che capita, quindi mai diventato problematico.
L'avete vista cambiare questa zona negli anni?
Insomma, diciamo che qualche problema in più c'è, questo sicuramente. Cioè,
la gente la sera, sì, in modo particolare.
Gli anziani hanno sempre più paura di uscire.
Penso il problema non sia della zona, sia un po' più diffuso, nemmeno della città in sé, è un po' dappertutto, mi pare di capire, è così. Prima erano le Cascine, ora le Cascine magari è un po' migliorato, è diventata la stazione, più attenzione alla stazione. No.
Rispetto a questa zona, tu che ci vivi, come la valuti?
Male, è stata accoltellata una persona, quindi male, senza ombra di dubbio. Io giro a piedi, problemi non ne ho mai avuti. Ripeto, secondo me è una situazione diffusa un po' dappertutto, anche sentendo telegiornale e quant'altro, è un po' in tutti i casi.
Ma tu esci la sera? Perché ho sentito molte persone che non escono per paura o per disabitudine.
Onestamente, ripeto, io esco anche dei cani, quindi capita anche la sera di portare fuori i cani, di dover uscire, e non ho mai avuto problemi. Però, ripeto, io sono un uomo, sono comunque un ragazzo giovane, insomma relativamente giovane, un uomo abbastanza giovane, e è più difficile che vengano ad aggredire una persona con le mie caratteristiche. Per le donne, le persone anziane, magari sentendo anche tutto quello che succede, è più facile che abbiano anche paura.
Una casa di accoglienza per persone senza dimora con problematiche di tipo sociosanitario. Si chiama Casa Santa Lucia, è stata inaugurata nei giorni scorsi nella zona di Brozzi, nella Piana Fiorentina. La struttura è stata realizzata in un immobile messo a disposizione dalla parrocchia omonima di Santa Lucia alla Sala, grazie al sostegno della Fondazione CR Firenze, ed è gestita dalla Fondazione Solidarietà Caritas in collaborazione e su progetto della Società della Salute di Firenze. Abbiamo sentito Sandra Salvato ha intervistato l'assessore al welfare del comune di Firenze, Nicola Paoleso.
È un progetto sperimentale che realizziamo grazie alla collaborazione con Fondazione Solidarietà Caritas e a un finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. È un progetto che nasce dall'esperienza. Nel corso degli anni abbiamo lavorato sempre di più all'interno dell'equipe della grave emarginazione, un'equipe multiprofessionale dove gli operatori hanno avuto la possibilità di fare una lettura attenta dei bisogni che noi riscontriamo nel territorio, e sappiamo ormai da tempo che le persone che vivono in strada hanno sempre di più delle necessità di natura sociosanitaria. Per questo abbiamo cercato di colmare una lacuna del nostro sistema di accoglienza, una fragilità del nostro sistema di accoglienza territoriale, ovvero la possibilità di dare risposta a quelle persone che vivono in strada e che hanno bisogni di natura sanitaria, con un accompagnamento attento in collegamento con la rete del sistema territoriale dei servizi sociosanitari.
Mi sveglio, mi dono pulita, faccio un po' di colazione e poi vado a camminare un po' per la gamba, che sono stato operato, tengo un po' in allenamento, a un certo punto non ce la faccio più, torno indietro e mangio a mezzogiorno, riposo un pochino e poi esco ancora un pochino. E io lavoravo prima, poi abitavo a Varese, l'azienda ha chiuso per fallimento, vai avanti con i risparmi, però se non c'è l'entrata finiscono prima o poi. E così, chiedo scusa, sono capitato sulla strada.
La missione Artemis 2 della NASA arriva anche sul nostro territorio. Eh sì, perché l'osservatorio astrofisico di Arcetri in qualche modo ne è coinvolto. Da nuove tecnologie per rendere possibile l'allunaggio a nuovi studi legati alla stessa superficie lunare. Sentiamo il servizio per TIF di Andrea Montigiani, che potete trovare in versione video anche sui canali social di TIF Media.
Quali sono le implicazioni scientifiche future della missione Artemis 2 di cui tutti stanno parlando in questo momento? Lo abbiamo chiesto ai ricercatori dello Osservatorio di astrofisica di Arcetri a Firenze, che studiano l'universo ogni giorno.
Sta testando delle tecnologie nuove che permetteranno agli astronauti di poter atterrare e arrivare sulla superficie lunare. È importante da un punto di vista quindi tecnologico e da un punto di vista scientifico, perché si sta studiando la superficie lunare da una distanza ravvicinata e capire appunto quelle che sono le trasformazioni che la Luna sta subendo nell'ultimo periodo.
Non solo la missione record in cui è stata raggiunta la massima distanza dalla Terra da parte di un essere umano, ma dopo più di 50 anni della prima con un equipaggio umano del nuovo programma lunare, una sorta di test per le missioni future.
E questo ci permetterà di poter fare le future missioni Artemis 3 e 4 praticamente, che avverranno nel 2027 e nel 2028, con l'obiettivo proprio di nuovo atterrare sulla Luna, raccogliere dei campioni e riportarli a Terra. Il programma della NASA in collaborazione con anche l'Agenzia Spaziale Europea sarà quello poi di costruire una base lunare permanente, dove appunto gli astronauti potranno rimanere per lunghi periodi sulla superficie lunare.
Missioni in cui anche l'osservatorio di Arcetri sarà coinvolto.
Abbiamo tutto ciò che occorre per poter analizzare i campioni che verranno riportati a terra dalla missione Artemis, e quindi cercare di capire e di studiare la composizione chimica, mineralogica di questi materiali, nell'ottica appunto di comprendere la formazione dell'acqua, per esempio, sulla superficie lunare, che appunto potrà essere utilizzata per estrarre metalli, terre rare e diciamo tutto il materiale necessario per il sostentamento e la realizzazione appunto della base lunare.
Well, these diamonds on my windshield and these tears from heaven. Well, I'm pulling into town on the interstate. I got a steel train in the rain. And the wind bites my cheek through the wing, and it's these late nights and this freeway flying that always makes me sing. There's a duster trying to change my tune, he's pulling up fast on the right, rolling restlessly by a 24-hour moon. And a Wisconsin hiker with a cue ball head, he's wishing he's home in a Wisconsin bed, but there's 15 feet of snow in the east, colder than a well digger's ass. And it's colder than a well digger's ass. Oceanside, it ends the ride with San Clemente coming up. And Sunday desperados slip by and cruise with a dryback. And the orange driving, the neon billing, and the theaters filling to the brim with slave girls in a hot spur and bucket full of sin. The metropolitan area. Interchanging connections, fly
drive-by nights from Riverside and out-of-state plates running a little late. But the sailors jockey for the fast lane, so 101 don't miss it. There's rolling hills and concrete fields and the broken lines on your mind. The eights go east and the fives go north, and the merging nexus back and forth. You see your sign cross the line, signaling with a blink, and the radio's gone off the air.
La tradizione afro-brasiliana e la spiritualità africana, l'afro-jazz e la world music, sonorità ancestrali, rivivono nel nuovo album di Nils Acosta. Sentiamo un estratto dell'intervista curata dal nostro Giovanni Barbasso.
Io sono molto interessato all'utilizzo che fai in, anche nell'ultimo lavoro dello Yoruba, ma naturalmente mescolato anche al portoghese, mescolato anche al Kimbundu. Raccontaci un po'.
Allora, noi in Brasile, né, dopo tutta questa schiavitù degli uomini portati lì c'erano più o meno, soltanto in Bahia, più di 200 lingue. E Yoruba è quella ultima a essere arrivata, che è stata quella lingua della Nigeria, del Togo, del Benin, e è stata incorporata anche nel vocabolario brasiliano. Tante parole che ci sono che parliamo ogni giorno appartiene proprio a quelle lingue lì, Kibundo e Yoruba, come samba e tante altre. È un tipo di resgate in italiano, di salvataggio, sì, della nostra cultura, della nostra ancestralità. E a me piace molto cantare in Yoruba.
Veniamo al libro di questa settimana con Raffaele Palumbo, che ci porta a scoprire una parte importante della storia del nostro paese che passa anche dal gioco del calcio. Sentiamo di che si tratta.
È un libro straordinario, quello di Massimo Cervelli e Alberto Molinari. Si intitola Il governo del pallone, storia della Federazione Italiana Gioco Calcio, edito dal Mulino. Un libro che in maniera sistematica analizza una storia, quella della Federazione Italiana, ma soprattutto analizza gli intrecci sempre più complessi in una dimensione storica tra la Federazione, il gioco del calcio, il pallone, e il governo del paese, con tutto ciò che ne consegue dal punto di vista sociale, economico e politico. Su questo libro abbiamo intervistato uno degli autori, Massimo Cervelli.
È il libro che abbiamo fatto io e Alberto Molinari, che è uno storico dello sport di Modena, ricercatore, lavora anche con l'Istituto della Resistenza di Modena. È un libro sulla storia della Federazione Italiana del Gioco del Calcio. Lo abbiamo intitolato Il governo del pallone, perché ricostruendo tutte le vicende storiche dalla fine dell'Ottocento ad oggi, ci fermiamo prima del mondiale, dell'esclusione del mondiale, abbiamo cercato di spiegare non solo come si gioca a calcio in questo paese, ma soprattutto qual è il sistema che lo governa e di qual è il rapporto fra il governo del pallone e il governo del paese, cioè tutti gli incroci di storia politica, di storia economica, di storia sociale, che fanno sì che il calcio è un componente importante della storia contemporanea dell'Europa in generale, in particolare del nostro paese.
Massimo Cervelli, questo intreccio lì dove il calcio è motore di consenso probabilmente è vero in tanti paesi, ma l'Italia ha una sua specificità molto forte da questo punto di vista.
Indubbiamente, nasce anche dalla caratterizzazione politica che c'è stata nel ventennio fascista, perché il sistema competitivo agonistico del calcio è stato modernizzato un po' in tutta Europa negli anni 20. In Italia questo avvenne sotto il fascismo, con un'esautorazione di ogni livello democratico nello sport, tant'è che il presidente del CONI veniva scelto dal capo del governo, sentito il parere del segretario del partito fascista. Quello della FIGC, il comitato federale, fu sostituito da un direttorio che era una sorta di governo tutto dall'alto. E su quello che oggi si chiamerebbe soft power, sulla diplomazia del pallone, il fascismo, con la Coppa del Mondo del 1934 organizzata in Italia, con il prestigio che gli veniva dato nei rapporti con le altre federazioni perché avevano un governo a loro disposizione, costruire tanto soft power, tanta capacità di consenso, e poi si incrinò solo con l'ingresso in guerra dell'Italia nel 1940. E noi facciamo, diciamo, queste quattro fasi: la nascita nell'Italia liberale, fino alla prima guerra mondiale e l'immediato dopoguerra, il periodo sotto il fascismo e anche durante la Repubblica sociale, che è sempre un aspetto pochissimo studiato, il dopoguerra, il ritorno alla democrazia, la mancanza di un'epurazione da un punto, gli uomini che avevano retto il calcio durante il fascismo sono quelli che lo riorganizzano sotto la Repubblica e nel ritorno alla democrazia, il miracolo economico, la crescita dei grossi club, il processo di industrializzazione del calcio, e poi è quello che nell'epoca della globalizzazione ha trasformato le squadre di calcio in asset finanziari. Quindi tutto questo ha portato ad una progressiva perdita di potere della federazione del gioco del calcio rispetto ai grandi club, perché anche nel calcio, come in quasi tutte le branche della società, abbiamo assistito a una secessione dei ricchi, no? E quindi prima si pensava che il movimento calcistico avesse una propria salute se i piedi, l'attività minore, l'attività giovanile stesse bene. Oggi invece la secessione dei ricchi porta a dire: contiamo solo noi, tutte le risorse vengono utilizzate per i grandi club, che poi producono paradossalmente debiti e disastri anche tecnici, come avviene nel caso della nazionale, no? Perché sicuramente la nazionale viene eliminata da tre mondiali di seguito non perché la federazione non è adatta, perché perdiamo dalla Bosnia, cioè che non ha federazione, non ha un proprio campionato nazionale, ha giocatori che sono una diaspora calcistica. Perdiamo perché l'interesse dei grandi club toglie attenzione, toglie disponibilità di questi calciatori, ed è un'altra agenda finalizzata solo a una dimensione di business e di piano economico.
Quest'oggi abbiamo parlato del libro Il governo del pallone, storia della Federazione Italiana Gioco Calcio, di Massimo Cervelli e Alberto Molinari, edito dal Mulino.
È tutto per questa puntata di Big Mag, che torna come sempre la prossima domenica. A tutti voi l'augurio di un buon proseguimento d'ascolto.
Big Mag. Cronaca, cultura, spettacolo. Il meglio della settimana su Controradio.